Abbiamo appena ascoltato Mare Imbrum II dal Testamento degli Arcadi. Il Testamento degli Arcadi è una formazione nata dall'incontro di Pierpaolo Lamanna con Alessandro Serravalle. Si basa strutturalmente, visivamente e concettualmente su una serie televisiva di fantascienza ideata da Jerry e Sylvia Anderson, Spazio 1999, e trasmessa nel 75. Alla fine del 2021 è uscito per Lizard il primo album omonimo di questa formazione, Il Testamento degli Arcadi. Ne parliamo adesso con Pierpaolo Lamanna e Alessandro Serravalle. Bentrovati.
Ciao a tutti.
Ciao Francesca.
Ciao a tutti, a te e agli ascoltatori.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Natura Rock e grazie per l'invito.
Grazie a voi. E allora ragazzi, sì, grazie a Loris Furlan della Lizard che ha messo in contatto te Pierpaolo con te Alessandro, è nata appunto questa prima impronta di questo progetto. Ma come ve lo siete immaginato all'inizio? Prima Pierpaolo e poi Alessandro.
Allora, questo è un progetto che in realtà ha radici molto lontane nel tempo, in realtà. È un progetto nato nel 1994 nella mia testa, è rimasto in un cassetto e poi con Alessandro e con Loris abbiamo avuto la possibilità di svilupparlo. Con Alessandro per il fatto, cioè la cosa è nata molto molto in maniera molto anche divertente, se vogliamo, perché praticamente con Alessandro ci si sentiva e ci si vedeva spesso. Alessandro è un altro patito numero uno della serie di Spazio 1999 e ogni volta che ci si sentiva o ci si vedeva si partiva con citazioni, serie, la frase, tal frase, e quindi era sempre un botta e risposta di quanto ci avesse toccato questa serie, sì, nel nostro immaginario, nel nostro imprinting. E lui stesso nella sua musica, te lo dirà anche lui, spesso usa campioni relativi a Spazio 1999. E Loris, sentendoci praticamente parlare uno con l'altro a botte di queste citazioni, ha detto: ma scusate, ma mettiamolo su allora un progetto simile. Dato che Alessandro è un musicista sopraffino e dalla creatività immensa, ha dato il via libera alla cosa. Alessandro ha partorito le musiche e io ho lavorato praticamente sulle sue musiche e sull'immaginario del concept, scrivendo quelli che sono diventati poi i testi, le partiture delle altre strumentazioni da passare agli altri musicisti e così via. No?
Ecco, benissimo, sì, adesso tu Alessandro, come è andata?
Sì, dunque, è andata proprio come ha detto Pierpaolo, abbiamo questa passione comune e confermo che alcuni campioni presi da Spazio 1999 erano stati da me precedentemente utilizzati in altri dischi di altri miei progetti, e aggiungo che al, diciamo così, al mio tronco musicale principale, a cui hanno contribuito poi naturalmente gli altri musicisti, Mirko Maruzzo, Gianluca Tassi e Emilio Furlan, si aggiunge anche, per completare, diciamo, il quadro dell'opera, diciamo così, si aggiunge la grafica di Roberto Menegon e gli splendidi disegni in qualche modo ispirati appunto da varie puntate della serie, della prima serie, assolutamente la prima serie, la seconda è già un po' più americaneggiante e perde un po' quel tiro filosoficheggiante, insomma, che aveva la prima. I disegni, dicevo, di Laura Gamba, che quindi abbiamo questa opera finale che uscirà anche in vinile, ma di questo sicuramente Pierpaolo ne sa più di me di cosa sta facendo il vinile.
Vabbè, ne parliamo dopo. Allora, da dove inizia il disco concretamente? Qual è stato il primo brano completato?
Vabbè, allora lo dico io perché sì, ho cominciato a lavorarci io. Il primo brano completato è Mare Imbrium parte 1. Che ha la peculiarità di iniziare con un riff in 6 ottavi, che è la cosa più vecchia che io abbia sentito nella mia vita, cioè più in là nel tempo. Quel riffetto lì col fa una quinta aperta l'ho scritto quando avevo 8 anni. Mi regalarono la Bontempina, quella con la ventola, la pianola cosiddetta E questo mi è rimasto da allora. Già allora mi rifiutavo di suonare il Carnevale di Venezia o Santa Lucia, che mi aveva proposto dal libretto allegato alla sopramenzionata disciplina, pur non sapendo assolutamente nulla all'epoca di teoria musicale, diciamo così. Mi divertivo a tirare fuori dei suoni che mi sembravano interessanti, insomma. E quindi Mare Imbrium contiene proprio all'inizio quel riff in 6 ottavi e questa cosa qui, ed è stato il primo brano che ho buttato giù.
Ecco, qui la melodia sembra un segnale che cerca di intercettare fino all'arrivo, appunto, delle chitarre rock che avanzano fiere baldanzose, e in mezzo, insomma, le comunicazioni su quel che accade fino al ritorno delle chitarre, accompagnato da questo tappeto elettronico che emula come lo scivolare tutto intorno alla corposità delle note. Questo è
per Paolo adesso, giustamente.
Allora sì, praticamente è esattamente come dici te. Mare Imbrium, tra l'altro, è la sezione, cioè la zona geografica dove si trova la base lunare alfa, ecco.
Certo.
Perché per capire il progetto, anche ogni titolo ha una sua specifica collocazione all'interno, appunto, della serie, che sia o di carattere geografico, come appunto è Mare Imbrium, oppure proprio il nome di una puntata. Mare Imbrium è appunto la zona geografica dove, all'interno del Mare della Tranquillità, dove è collocata la base lunare alfa. E quando Alessandro mi ha mandato il tronco, gli 8 minuti, perché in realtà dura più di 8 minuti, nella versione CD l'abbiamo separata in 2 parti, mentre nella versione vinile avrà un mix differente e sarà intera. E quando l'ho avuta da Alessandro, soprattutto il mio primo motivo di interesse è stato appunto andare a collocare questo brano come fosse all'interno, vissuto all'interno della base dagli alpani. Sembra un concetto un po' farraginoso, però è così. Cioè, ho cercato di entrare effettivamente con le musiche che Alessandro man mano mi ha passato all'interno di quello che era appunto lo scenario alfano. Quindi, per quanto riguarda Mare Imbrium, appunto, c'hai questo inizio che è praticamente l'inizio di cui parlava Alessandro, che ha scritto quando aveva 8 anni, mi aveva dato nella mia testa l'idea della metropolitana che c'è all'interno, la tube race che c'è all'interno della base, quindi l'arrivo del comandante all'interno della base lunare, che poi si apre con quel riff di chitarra, e dove praticamente si apre e comincia l'avventura appunto alfana all'interno dell'epopea del testamento degli Arteri. È stato questo che praticamente mi ha messo sempre in connessione con la musica di Alessandro, prenderla e andarla a collocare all'interno di quello che era l'immaginario alfano della serie.
Ci aggiungerei, se posso, che il fatto che abbia scritto quella cosina lì a 8 anni coincide temporalmente con il fatto che io ho visto per la prima volta Spazio 1999 quando avevo 6 anni e mezzo, 8, insomma, no? Per cui c'è anche questo interessante uomo, per dire, no? Cioè,
sì,
c'è questa connessione spazio-temporale, diciamo.
Loro comunque iniziano nel 9-9-99 sulla base alfa nella Luna, insomma. C'è questa esplosione per le scorie nucleari,
esatto.
E così il satellite di roccia si stacca dalla orbita terrestre, e sopra ci sono queste 200 persone che si ritrovano a vagare nello spazio e affrontare gli alieni.
Sì, una sorta di odissea dei tempi moderni, diciamo.
Esatto.
Sì,
che non ha quella connotazione che ha Star Trek, per esempio, di onnipotenza, per cui si può viaggiare che veloce la luce, si può fare qualunque cosa, no? Mentre lì c'è la fragilità dell'uomo, e questa è la grande superiorità di Spazio 1999.
E questa,
prima,
infatti,
serie,
la cosa che Alessandro fa notare è proprio questa, la grandezza di quella serie, che i temi non sono l'alieno di turno e il sconfiggere l'alieno di turno, ma sono veramente temi filosofici di questa odissea dell'uomo, i grandi interrogativi dell'uomo di fronte all'infinito e alla scienza, se vogliamo oggi anche molto, molto di attualità da questo punto di vista.
Ecco, voi avete scelto uno dei titoli di questa serie, Il Testamento degli Arcadi, come nome del gruppo. Cosa succedeva nell'episodio da cui avete tratto il titolo?
Il Testamento degli Arcadi sarebbe l'ultimissima puntata della serie, della prima
che
serie.
Che però in Italia non fu trasmessa per ultima, clamorosamente.
In Italia
abbiamo dei dettagli qua.
Anche quando facciamo coproduzioni, perché era una coproduzione Rai, riusciamo a far casino, però vabbè, lasciamo perdere. Comunque quella doveva essere l'ultima puntata, esatto, appunto della prima serie. Cosa succede? È la chiusura di un cerchio, in sostanza, esatto, gli Alfani che trovano questo pianeta dove a un certo punto all'interno di una grotta trovano degli scheletri con delle iscrizioni, ed è la chiusura del cerchio, perché traducendo con queste iscrizioni che sono in sanscrito, quindi un'antica lingua che è usata
terrestre
anche sulla Terra, capiscono che praticamente gli Arcadi non sono altro che i progenitori degli Alfani
della specie
umana, in sostanza, che per un'esplosione, per un qualcosa avvenuto in quel pianeta, sicuramente riconducibile a un'autodistruzione, si sono estinti. Però prima dell'estinzione alcuni sono riusciti a partire e a portare praticamente i semi della nuova vita in altri pianeti, tra cui la Terra. Infatti l'incipit iniziale che si ascolta quando parte l'album è esattamente il campione di quello che viene tradotto all'interno della grotta, quindi quel parlato che si sente è la traduzione di quello che è avvenuto nel pianeta Arcadia.
Esatto. Bisogna immaginare che c'era questo nel 70, cioè nell'epoca in cui fu girato nel 73 la serie, l'immaginario e la paura della bomba atomica o della guerra nucleare era molto pressante nella società, no? Per cui loro portano su un altro pianeta il olocausto nucleare, che costringe gli Arcadi, sì, o Arcadi, che dir si voglia, a trasferirsi e a fondare una nuova civiltà sul pianeta Terra.
È il cerchio che si chiude con gli Alfani che arrivano per una identica esplosione nucleare che gli aveva proiettato nello spazio. Come a dire, sempre l'uomo è sempre padrone della sua autodistruzione.
Come direbbe Cioran, l'uomo se cerne il disastro.
Esatto.
Sì. Ok, poi abbiamo la missione dei Doriani, si scandiscono i passi della melodia come alla ricerca di qualcosa fino all'impatto improvviso, un incontro, scontro tra chitarre, percussione e un'imponente batteria, passaggi di forza e scambi di piccole battaglie vinte fino alla melodiosità degli archi che traccia poi un nuovo percorso. Come è venuto fuori?
Ecco, qui subentro anch'io per rimarcare l'importanza delle partiture di violoncello elettrico di uno degli ospiti, che è Mariano Bulligan, che ha suonato per l'appunto il violoncello elettrico, che caratterizza molto il brano, diciamo, che è nato, come spesso mi capita, nel dormiveglia, questo piano elettrico che pulsa all'inizio. Ce l'avevo in testa da mesi, diciamo. Poi durante il lockdown, perché ho detto che gran parte delle musiche sono state scritte durante il lockdown del 2020, quello in cui siamo stati più a casa, insomma, io avevo sto piano elettrico che mi martellava, e alla fine mi sono messo lì, ho sviluppato la cosa, e poi appunto, come dicevo, fondamentale la presenza del violoncello elettrico del buon Mariano Bulligan.
Ecco, bene. Poi c'è
mi ha passato la partitura, sì, Alessandro, questo brano, che è un brano al quale tengo particolarmente, la partitura di questo brano era veramente meravigliosa, perché mi consentiva di andare a spaziare in tre sezioni differenti in maniera veramente creativa da questo punto di vista. E infatti il fatto di aver dato quella parte solista al violoncello di Mariano è avvenuto perché, cioè, chiedendo ad Alessandro un suo solismo, lui ha detto: perché invece non ci andiamo a mettere una parte, cosa dice, una bella parte di violoncello, che lui chiama Berte, che in maniera e ha coinvolto Mariano, veramente ha tirato fuori delle partiture di violoncello meravigliose, sia nella parte elettrica sia nella coda finale acustica. E sottolineerei anche in quel brano, che a me piace tanto, anche il lavoro tribale delle batterie, che avevo chiesto di fare un tribalismo per dare appunto l'idea della puntata della missione dei Dariani, che si svolge all'interno di una grande astronave nella quale viene raccolto la conoscenza umana, la purezza, vabbè, bisogna vederla la puntata. Mi serviva appunto un tribalismo di fondo, perché c'era praticamente in questa puntata una razza pura e una razza che invece subiva le angherie di questa razza pura. Quindi il tribalismo afro mi serviva tantissimo da questo punto di vista, e devo dire che Milo Furlan alla batteria ha anche ricamato dei passaggi di batteria stupendi, che si sono andati a compenetrare poi con le linee di basso che Mirko ha studiato per questo passaggio tribale. Quindi alla fine veramente la missione dai Dariani, secondo me, è un piccolo gioiellino per quanto mi riguarda, parlando in maniera molto soggettiva, grazie soprattutto a questi musicisti straordinari.
Ecco, bene. Poi sì, c'è Exodus 1, Il dominio del drago, e qui si prova a trovare il giusto equilibrio, la giusta concentrazione. È come se si cercasse di mettere lo stesso colore, ma tanti piccoli ostacoli ne impedissero la realizzazione. Come è venuto fuori?
Allora, Exodus 1, vado io, Ale, per spiego.
Sì, vai.
Exodus 1, Exodus 2, quando gli alpani tentano di trovare il pianeta di Tartaro e quindi mettono in pratica questa operazione, troviamo la pasta, andiamo per il pianeta, tanto stabiliamo su questo pianeta, salvo poi finalmente capitare qualcosa che non fa rimanere sul pianeta desiderato. Il dominio del drago si inserisce praticamente a una puntata dove era terminato, quindi da mettere probabilmente le maniere di fronte al tentativo perché praticamente divorava tutte le astronavi che passavano da quella parte. E uno dei personaggi veniva talmente preso da questo essere che aveva in sé il fatto che doveva assolutamente tornare per cercare di liberare appunto il suo passato, quel cimitero, liberarlo da questo essere. Ecco, allora il dominio del drago si può fare nel fatto che la scritta tutta da questo paese. Come prima parte, di confidenza con la persona che
ok.
Sì. Allora, io mi sento abbastanza male, forse è meglio se mi richiamate, non lo so.
Ecco, adesso sì, non si sente più questo rumore.
Bene.
Cos'era?
Mi sento sentivo dei suoni che avrei voluto campionare per la vita, che non ero male, per qualche mio esperimento.
Sì. Va bene. E poi sì, c'è Bergman che sì, fa sentire sulla navicella spaziale mentre attraversa lo spazio e cerca di sfuggire ai nemici che arrivano da tutte le direzioni con questo sitar modificato che sembra ingoiare tutto nella propria orbita. Come è venuta fuori?
Sì, dunque, Bergman è uno di quei miei brani tastieristici, diciamo, io non sono un tastierista mio, però ogni tanto mi metto là. No? La struttura, anche se non si direbbe, è fondamentalmente un blues da un punto di vista armonico, cioè c'è la progressione sul primo, sul quarto e sul quinto grado polimetrico. E riguardo Bergman vorrei citare di nuovo, anche se l'ho già citato prima, Roberto Menegon, colui che ha curato la grafica e che ha pure realizzato il video che potete trovare su YouTube, perché Bergman è stato scelto come primo, diciamo così, tra parecchie virgolette singolo, seguito poi dal Missionario in Ariane. E quindi è una di quelle cose in cui viene fuori, anche se si vuole, un amore per certo minimalismo. Comunque c'è questa serie dell'organo, il sintetizzatore di suoni abbastanza vintage, tutto sommato, perché l'idea era un po' diffondere certe sonorità 70s, visto che la serie è una serie 70s, con invece le mie cose elettroniche più futuribili e futuriste, diciamo. E questo è stato fatto in Bergman e anche in altre composizioni, insomma.
Su Bergman mi piace sottolineare, sì, anche se posso, che Bergman ovviamente per semplicità viene citato come Bergman, no? E basta, ovviamente, però se si guarda bene sul libretto, sulla tracklist, Bergman ha a fianco una formula, quindi c'è, cioè, praticamente, se si guarda bene, c'è questa formula che è in sostanza la formula che il professor Victor Bergman, appunto, stava scrivendo per cercare di evitare che la Luna e la base lunare andassero a finire all'interno di un buco nero, di un sole nero in sostanza. La cosa che mi ha fatto sempre sorridere, di questo con la quale sorridiamo sempre con Alessandro, certo, e che resta uno dei miei punti di forza, è che praticamente questa formula ha un T al quadrato, e lì Bergman, perso nei suoi calcoli con il computer, a un certo punto dice T al quadrato, ecco dov'era l'errore. Peccato che per quel T al quadrato sono morti almeno 4-5 persone, ecco, è arrivato un po' in ritardo.
Grande puntata. Quando parlano con Dio, che risponde con una voce femminile,
straordinario. Quella puntata, la puntata del sole nero, dal quale appunto è tratto appunto Bergman come ispirazione, è forse la migliore della serie, in assoluto.
È una delle migliori, sicuramente.
Benissimo. Poi c'è Exodus II, il guardiano di Piri. Più ci si avvicina al pianeta Piri, più questo si ribella contro chi arriva. Insomma, una lotta che porterà poi a delle perdite. La sensazione è che mentre tutto attorno è bellissimo e colorato, si lotti per la sopravvivenza invece.
Esatto, il guardiano di Piri è proprio questo, in sostanza un pianeta nel quale viene offuscata la mente delle persone, nel caso della puntata la mente degli alfani, facendoli cadere in uno stato di trance, facendoli credere che sia tutto meraviglioso. In realtà è un qualcosa che invece li porterà all'autodistruzione, se non c'è qualcuno che gli tolga questo velo dagli occhi e li faccia reagire.
Il velo sono io, che sono John Connick, naturalmente, esatto, quello che diffuse, esatto, il velo. È interessante il fatto del cioè lì sottointesa c'è la critica sociale, naturalmente, no?
Esatto.
Cioè, tutte queste belle luci, è tutto molto suadente, molto morbido, velano per l'appunto, in effetti, una società in cui viene cancellata ogni forma di volontà, per capirci, perché sono lì che fissano questa luce calda e meravigliosa e cessano di essere uomini in qualche modo, ma quindi c'è anche, sempre tornando al fatto della pregnanza della serie, c'è una non troppo velata in realtà critica sociale.
Esatto, è anche attuale, tra l'altro, è anche assolutamente attuale. Quello che musicalmente, questo è l'altro brano scritto interamente da Mirko Baruzzo, si avvicina molto nell'incipit anche con Exodus 1, infatti cioè, insieme formano un unicum in sostanza. Su questo brano ho deciso solamente di mettere una parte di ritmica, che voleva essere una ritmica sostanzialmente molto kraut, molto che ricordasse i Noi con il Motorik, tutte le parti invece di sempre Sarod, di tempura, tablas, chitarra elettrica e basso, sono tutte partiture di Mirko Baruzzo, che veramente ha fatto un lavoro incredibile da questo punto di vista. È veramente
stato un grande piacere per me conoscere Mirko, perché è veramente un musicista di livello. Sicuramente faremo delle altre cose assieme, avete garantito. Probabilmente anche un secondo capitolo arcadico, insomma, adesso vedremo, ma ci proveremo, faremo.
Bene, poi c'è Fantasma, divisa in tre parti, fotosintesi umana, forza vitale e fine dell'immortalità. Quindi all'inizio c'è una sorta di trasformazione, di crescita, poi arriva la forza vitale delle chitarre fino alla resa per l'arrivo di questo magma che avvolge tutto e lo rende malvagio con queste percussioni lisergiche che insomma si contrappongono alla melodia, al piano, e un po' diventa inquietante. Come è venuta fuori?
Sì, il brano è forse uno dei più complessi da un certo punto di vista. La prima parte è una sorta di mia improvvisazione alla chitarra sulla falsa riga di quella che realizza in una puntata, che si chiama il titolo puntata di Fantasma su Alfa, inizia con questa improvvisazione. Io naturalmente non ho rifatto quello che ha fatto il tipo, perché non mi piace così, però insomma ho improvvisato con quel mood là, un mood un po' psichedelico, lisergico, giustamente come dici tu. Poi il brano avanza e arriva in vari luoghi fino ad arrivare a quel riff in 30 ottavi che sembra semplice ma è complessissimo,
sì.
E alla fine questo maelstrom, per appunto elettronico, che inghiotte tutto, per l'appunto, no? E lì viene fuori, appunto, come dicevo prima, l'elemento più futurista del mio modo di intendermi come musicista, no? È una cosa che magari è più vicina ad altri miei progetti, vicina a Fratelli Sanavalle, per esempio. Cioè, sì. Apro piccolissima parentesi, stiamo lavorando sul quarto disco e credo che tra qualche mese lo avremo, chiudo parentesi. Comunque questo è.
Fantastico. E sì, poi abbiamo gli occhi di Tritone, dopo un intro alla batteria, un gong fa ricominciare tutto da capo, un violino irrompe morbido e poi un flusso melodico sembra avvolgere tutto fino a una sorta di countdown, e si trova insomma man mano l'equilibrio giusto. Come è venuto fuori?
Gli occhi di Tritone è un brano anche questo molto 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 particolare, nel senso che la puntata Gli occhi di Tritone è un po' simile a quella del Guardiano di Piri, nel senso che c'è questo cervello che si impossessa della mente di alcuni personaggi all'interno della base e cerca appunto di dirottare la luna verso il proprio pianeta. E in realtà E rispetto al guardiano di Piri, gli occhi di Tritone, mentre il guardiano di Piri è una sorta di warning, cioè offuscamento delle menti, gli occhi di Tritone in realtà non nasce, Tritone non è un personaggio o un qualcosa di negativo per gli Alfani, ma un qualcosa che vuol dargli un'indicazione di viaggio, di continuazione del viaggio, di aprirgli di più la mente. Quindi ci mettono un po' anche gli Alfani a capire che in realtà non si sta parlando di qualcosa di negativo, ma comunque di un qualcosa sul quale loro non possono contare per il loro futuro, questo sicuramente. Quindi avevo la necessità di avere un brano, un mood dove ci fosse un andamento crescente, fatto praticamente che si sviluppasse sul loop creato da Alessandro, con vari interventi solisti. Ecco perché qui abbiamo affidato la parte solista di batteria, che comincia appunto con quell'intro sempre un po' tribale, poi va con dei crescendo all'interno del brano su e giù, e soprattutto qui c'è anche il lavoro di Simone Deusagno al violino, che è l'altro ospite dell'album, che appunto dona questa profondità con tagli di note ora appunto taglienti, a volte romantiche, quindi in modo da lasciare sempre questa possibilità di viaggio, di saliscendi all'interno del brano. Il tutto poi supportato dal basso di Gianluca Tassi, che esegue anche lui delle linee soliste che tengono in piedi le due principali linee soliste del brano, che sono quelle appunto della batteria e del violino. È un brano molto molto sognante, psichedelicamente sognante dal suo punto di vista.
Ecco, benissimo. Poi sì, abbiamo Mare Imbrum II con un violoncello che cerca di dare la direzione fino all'arrivo della chitarra, che poi sveglia i signorsi e far entrare però nell'incertezza, come è venuto fuori.
Sì, come diceva Pierpaolo precedentemente, la cosa interessante quando uscirà il vinile, che è quello di lui ancora una volta, è il fatto che appunto Mare Imbrum 1 e Mare Imbrum 2 in realtà nascono come un brano solo, come un brano unico nel mio cervello. Poi abbiamo deciso di spezzarlo, ma nella versione in vinile sarà un bel viaggio, nel senso che tutto un tiro diventa un bel viaggio, sicuramente. Infatti c'è il riff di chitarra baritona, è lo stesso di Mare Imbrum 1, no? Quindi è una sorta di reprise. Funziona benissimo così, ma sì, funzionerà benissimo altrettanto in un modo diverso nella versione in vinile, in cui ci sarà Mare Imbrum singolo,
diciamo. Esatto, è ambivalente la cosa. Nella versione CD si aveva bisogno che il concept girasse in una certa maniera, in sostanza, con le varie tracce che scorrono. Nel vinile, nel quale ci sarà anche un brano extra esclusivo, tra l'altro,
brano
avevamo necessità che invece girasse in un'altra maniera. E siccome Mare Imbrum nasce appunto come tronco unico, si adatta assolutamente alla perfezione sia alla narrazione fatta nella versione CD sia che in quella che sarà fatta in versione vinile.
Ok, e poi c'è Exodus 3 Terra Arcadia, un brano che sa di speranza, insomma, nonostante tutto rimane sempre quel granello, quel ricordo, quello spirito.
Infatti
che non si arrende.
Allora, Exodus 3 Terra Arcadia è, così come il primo brano Un altro tempo, un altro luogo, questo c'ha un per certi versi è stato il brano che più mi ha fatto impazzire, nel senso per averlo, perché non riuscivamo a trovare la quadratura, perché il sottoscritto aveva necessità che ci fosse una indicazione della suite sinfonica che si sente all'interno della puntata del Testamento degli Arcadi. Infatti pochi lo sanno, pochi lo potranno cogliere, soprattutto se non conoscono la serie. La prima parte, il primo brano, Un altro tempo, un altro luogo, ed Exodus 3 per Arcadia sono esattamente un rifacimento, una rielaborazione della suite sinfonica che si sente all'interno della puntata Il Testamento degli Arcadi. Non è un brano originale, è un brano che abbiamo rielaborato con i suoni moderni, con i campioni messi da Alessandro, nel caso appunto soprattutto di Un altro tempo, un altro luogo, ma sono appunto quelli che si sentono all'interno di questa suite sinfonica. Abbiamo affidato le parti di composizione, non avendo le partiture e non avendo un'orchestra a disposizione, ci siamo rivolti a Lorenzo Giovagnoli, mente e tastierista degli Odessa, un gruppo progressive, sempre della Little Records, che con una pazienza enorme si è messo giù e ha tirato, essendo diplomato in composizione, ha tirato giù praticamente tutte le partiture della suite sentendole all'interno della puntata, tirando fuori poi quello che è Terra Arcadia. In sostanza questo brano, che si sente che è un po' non è nel mood dei vari brani originali, ma serve ad avere il raccordo principale e definitivo con tutta la serie.
Certo.
E quindi serve anche a dare quel circolo, quella chiusura di cerchio che si ha nel Testamento degli Arcadi. E volevamo farlo anche con un tema che fosse arioso e fosse, come hai detto te, di speranza, ecco.
Benissimo, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, la gran parte, cioè quello che ho fatto io, quindi le chitarre, le tastiere, l'elettronica, facendo la breve, è stato registrato qui, dove mi trovo in questo momento, cioè a casa mia. Credo che anche Mirko Baruzzo abbia fatto così, e poi alcune parti sono state registrate in uno studio di cui ci dirà Pierdo, che non mi ricordo il nome. Il messaggio è stato fatto là, io sono andato in Veneto qualche volta a scroccare delle pizze al buon Pierpaolo.
Sì, esatto, le registrazioni, il missaggio e la produzione finale l'abbiamo fatta al Sonic di Mogliano Veneto. Soprattutto le registrazioni di batteria e parte di basso, mentre, come diceva giustamente Alessandro, chi aveva possibilità, anche perché ribadisco eravamo in un periodo di lockdown, quindi impossibilitati anche a muoversi in sostanza, quindi chi aveva possibilità di registrare da casa, come lui, Mirko Baruzzo e poi anche Simone Deusagno e Mariano Giuliano, hanno registrato tutto da casa, poi tutto il materiale l'ho assemblato, mixato e prodotto al Sonic di Mogliano Veneto, con la registrazione anche delle parti di batteria, quelle le abbiamo registrate in studio.
Ok, quindi adesso uscirà una versione vinile?
La versione è già pronta, in realtà l'abbiamo già mandata in stampa, l'unica problematica è che ci sono dei tempi di attesa biblici, appunto, sul vinile,
per la pandemia.
Quindi ci hanno detto non prima di 7-8 mesi, quando abbiamo mandato il tutto a dicembre, quindi in sostanza si parla, spero, per luglio. Quindi venendo fuori al
video, noi in realtà saremo tentati di farla uscire il 13 settembre.
Aspetteremo e lo faremo uscire il 13 settembre.
Cioè che è la data in cui la Luna esce da orbita.
A quel punto aspetteremo e via.
Va bene, va bene. Per quanto riguarda date, adesso immagino siate fermi.
La devi chiedere ad Alessandro. Io, più che dargli il pepe al di dietro, come si dice, non posso fare, ma là dipende da loro.
Okay.
Ma guarda, io so che la cosa, il progetto sta sollevando qualche interesse, la problematica principale è il fatto che io vivo a 100 km di distanza da tutti gli altri. Mm-hmm. Per cui certo, si può far tutto, attenzione, cioè se salta fuori
il tour di mondiale,
da calcolare che bisogna provare con il click, perché ci sono le sequenze, ci sono tutte le cose, quindi non è una cosa che porti sul palco etichettata, no? Però insomma vedremo, perché no? Perché no?
Certo, va bene. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Bisogna andare nel negozio di dischi di Pierpaolo, il Moving Records di Villa. Pubblicità occulta, sicuramente. Ho detto Pierpaolo che sei più informato di me sulla cosa.
No, ma molto più semplice richiederlo o alla Lizard Records o alla GT Music o BTF o a Black Widow Records. Sono tutti distributori che hanno a disposizione il nostro CD. Possono scriverci anche nella pagina del testamento, certo, del testamento degli altri, la pagina Facebook, e in qualche maniera lo facciamo assolutamente avere. Abbiamo anche del merchandising, abbiamo tutto. Tra un po' lanceremo anche appunto i pre-order per il vinile, dove faremo anche dei pacchetti se qualcuno vorrà.
Abbiamo delle magliette meravigliose e delle borse con i disegni Lava Gamba che meritano.
I disegni, io vorrei fare un ultimo appunto un ultimo accenno ai disegni. Questo, come dicevo, questo è un concept che ho studiato partendo appunto dalla musica di Alessandro, mettendoci i testi e i disegni, cioè per me hanno tutta un'uguale valenza, il concept è unico, è totale da questo punto di vista. E Laura, devo dire sinceramente che mi ha stupito tantissimo, perché non da un punto di vista di bellezza del disegno, perché non avevo dubbi su questo, perché è una professionista molto in gamba, il suo anche qui pubblicità occulta, lei si chiama Lucy Fairy, se qualcuno è interessato poi a contattarla la trova come Lucy Fairy, ma la cosa che mi è piaciuta è che lei è entrata, come hanno fatto anche gli altri, nel mood del progetto, cioè per fare un disegno io le davo le indicazioni, non vi dico i disegni che le ho dato come schizzi, perché cioè, sono veramente un bambino di terza elementare avrebbe fatto di meglio, però lei si andava a vedere la puntata di riferimento, elaborava nella sua personalizzazione della cosa e poi ci si confrontava, ma il fatto di avere una persona che senza stimolo mi dicesse guarda ho visto, ho fatto, per me è stato un lavoro enorme da questo punto di vista, quindi un plauso anche a lei, a tutti, cioè veramente a tutti gli attori del progetto, che sono stati veramente grandiosi.
Bene, bene, Pierpaolo, io ti ringrazio, ringrazio anche te Alessandro, vi ringrazio sempre per questo ottimo progetto, e allora sì, aspettiamo quindi il secondo episodio.
Qualcosa faremo, dai. Lasciare l'Abax Legomeno, un elemento unico, è affascinante, ma dare un minimo di continuità lo è ancora di più, secondo me.
Una cosa che possiamo dire sicuramente è che però non si tratterà della seconda serie di Spazio 1999,
no,
questo è sicuro, non ci è piaciuta quella purtroppo, quindi non si baserà su quello.
Va benissimo, allora ancora un ringraziamento e ci sentiamo presto.
Grazie a te Francesca e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Alla prossima.
Ci vediamo per Officina Fratelli Sanavari, naturalmente.
Certo, va bene. Grazie, ciao.
Un abbraccio.
Ciao, buona ciao, musica. Ciao, un abbraccio. Thank you.
playing on here. You carry with you the seeds of your own destruction. You are a fatal virus, a plague of fear. You carry with you the seeds of your own destruction. You are a fatal virus, a plague of fear.